31 ottobre 2012. Una carta elettronica evoluta per i display di domani. I display ALC sono brillanti, ma consumano molto e si vedono male sotto il sole. Gli ebook si leggono anche in spiaggia, ma riflettono solo il 20% della radiazione e sono troppo lenti per visualizzare video. Un nuovo approccio promette di superare questi inconvenienti e di coniugare il meglio delle due tecnologie in una carta elettronica con inchiostro a colori. Se siete entusiasti della qualità del display del vostro tablet o contentissimi di poter leggere il vostro ebook anche sulla spiaggia in pieno sole, aspettate di vedere che cosa riserva il prossimo futuro. Una nuova tecnologia ideata da Agedon e colleghi della School of Electronic and Computer Systems dell'Università di Cincinnati promette infatti di coniugare il meglio delle due tecnologie di visualizzazione, rendendo gli inconvenienti solo un lontano ricordo. In tutti i prodotti di elettronica di consumo i display sono un elemento fondamentale, poiché sono l'interfaccia con la vista dell'utente. In questo campo, negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi, ma se si guarda tuttavia all'evoluzione complessiva dei dispositivi elettronici, ci si accorge che proprio i display elettronici rappresentano un limite fondamentale. Una carta elettronica evoluta per i display di domani, immagini dal futuro. Presto la carta elettronica potrebbe diventare del tutto simile nell'aspetto alla stampa tradizionale, foto Noel Gout here. Per esempio, i display a trasmissione e gli OLED a emissione sono sottili, ma per funzionare richiedono una notevole quantità di energia, il che rende spesso le batterie l'unica componente pesante di un dispositivo mobile. Inoltre, è facile constatare che gli stessi display che presentano colori brillanti quando si è al chiuso tendono a essere inutilizzabili in piena luce, a meno di non aumentare al massimo la luminosità, ponendo però un problema di autonomia. Inoltre, LCD e OLED devono raggiungere inevitabilmente un compromesso tra portabilità e dimensioni dello schermo. Tutti questi inconvenienti non si presentano con la carta elettronica o con l'inchiostro elettronico e paper o ink, espressamente progettati per imitare l'aspetto dell'inchiostro su un foglio di giornale o sulla pagina di un libro. In questo caso si usa la luce solare riflessa sullo schermo invece di una retroilluminazione dei pixel, come nel caso degli LCD e degli OLED. Una carta elettronica evoluta per i display di domani. Visualizzare un video su un foglio di carta elettronica flessibile potrebbe presto diventare una realtà, foto Noel Gout here. La carta elettronica tuttavia ha due inconvenienti fondamentali che le impediscono di diventare una tecnologia di utilizzo universale. Il primo è che nel caso dei display a colori non è possibile superare un'efficienza del 20% nella radiazione riflessa, e neppure nel caso del bianco e nero si riesce a raggiungere la qualità di una pagina stampata. Inoltre, l'aggiornamento dell'immagine non è abbastanza veloce per la visualizzazione di video. Per superare queste difficoltà occorrerebbe un approccio completamente nuovo al problema, ed è proprio in questa direzione che va la proposta di Agedon e colleghi, che riferiscono su Nature Communications di aver applicato un innovativo approccio che ridisegna completamente le paper, denominato film a immagine elettrofluidica. Si tratta in sostanza di una pellicola porosa attraverso la quale è possibile trasportare con campi un inchiostro o un fluido oleoso colorato. Dai prototipi realizzati in laboratorio è risultato che i pixel hanno un'area riflettente maggiore del 90%, oltre a un tempo di switching di soli 15 millisecondi per una risoluzione di 150 pixel per pollice. Proprio questi due dati paiono estremamente incoraggianti rispetto alla possibilità di superare i limiti delle attuali tecnologie della carta elettronica. 28 ottobre 2012. Poche ore di sonno, tanti chili in più. Gli effetti metabolici causati da una privazione del sonno anche modesta bastano un paio di notti in cui non si è dormito più di 6 ore può determinare l'accumulo di grassi e favorire l'obesità di Katherine Harmon. 7 o 8 ore filate di sonno ogni notte potrebbero sembrare a molti come un lusso quasi impossibile. Ma non dormire a sufficienza, tra gli altri effetti nocivi, altera le funzioni mentali e aumenta il rischio di malattie cardiache. E sempre più prove suggeriscono che sul breve termine una privazione del sonno parziale potrebbe aprire la strada all'aumento di peso e ad altre conseguenze metaboliche negative. Negli Stati Uniti più del 28% degli adulti riferisce di dormire 6 ore di sonno per notte, e questa privazione cumulativa è diventata sempre più comune negli ultimi 3 decenni. E dato che oltre il 35% degli adulti statunitensi è obeso, i ricercatori sono a caccia di potenziali legami tra le due condizioni nella speranza di ridurre il crescente onere economico e sanitario dell'obesità. Stabilire che la mancanza di sonno è un fattore di rischio per l'aumento di peso potrebbe avere importanti conseguenze cliniche e sanitarie e permettere alle persone di migliorare la propria salute metabolica con un semplice mutamento di stile di vita. Un nuovo rapporto pubblicato online il 24 ottobre sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ha esaminato attentamente 18 studi che hanno testato le risposte fisiologiche e comportamentali di persone soggette a privazione del sonno per valutarne la salute metabolica. I ricercatori hanno scoperto che i soggetti i quali, senza soffrire di disturbi specifici, passavano alcune notti consecutive con sole 4-6 ore di sonno, mostravano i segni di una vasta gamma di effetti negativi che coinvolgono i meccanismi di segnalazione dell'ormone dell'appetito, l'attività fisica, il comportamento alimentare e i tassi di perdita di grasso. Dal punto di vista sanitario, questo aiuta a convincere la gente che la privazione del sonno ha un impatto sulla salute, dice Mehra, professore associato di medicina del sonno presso la Case Western Reserve University School of Medicine, commentando la ricerca. Chi dorme mangia di meno. Alcuni degli effetti più documentati della privazione di sonno sul peso si basano su due potenti ormoni. La grelina e la leptina. La grelina è coinvolta nell'invio di segnali di fame e la leptina aiuta a dirvi che siete sazi. In uno studio, dopo appena due notti consecutive con 4 ore di sonno, i soggetti esaminati hanno esibito un 28% in più nei livelli ematici di grelina, fame, e un 18% in meno di leptina, sazietà, rispetto ai soggetti che avevano trascorso dormendo 10 ore. Nello stesso studio, i volontari che avevano dormito meno riferivano di provare una sensazione di fame e di appetito significativamente aumentata rispettivamente del 24% e del 23%, osservano gli autori di questa meta-analisi diretta da Julie Slitsky, ricercatrice al New York Obesity Research Center Nutrizione presso il St. Luke's Roosevelt Hospital Center. Il maggiore incremento riguardava l'appetito per alimenti energetici ad alto contenuto di carboidrati, notano Slitsky e i suoi coautori. Altri studi hanno riscontrato anche un aumento dei grassi e dei grassi saturi consumati da chi dorme meno del necessario. Una ricerca ha individuato un cambiamento in un altro segnale connesso all'alimentazione, il peptide II, che si ritiene indichi al corpo che si è mangiato a sufficienza, e i cui livelli sono crollati in un gruppo di persone che per due notti avevano dormito solo 5 ore. Non tutti gli studi hanno trovato differenze così drastiche nei livelli ormonali, ma molti hanno documentato che i soggetti mangiavano di più e fratto o più spesso dopo varie notti consecutive di privazione parziale del sonno. Una ricerca, per esempio, ha esaminato alcune donne alle quali veniva ridotto il sonno da 7 a 4 ore nel giro di 4 notti. Durante la fase di privazione del sonno, le donne mangiavano in media circa 400 calorie in più al giorno rispetto all'inizio della sessione, guadagnando peso a dispetto della brevità dell'esperimento. Come sottolineano Slitsky e i suoi colleghi nell'articolo, le persone che restano sveglie più a lungo hanno semplicemente maggiori opportunità di mangiare. La privazione parziale del sonno può aumentare il rischio di mangiare troppo la sera a causa dei bassi livelli circolanti di leptina e dell'ulteriore tempo trascorso da svegli, osservano, aggiungendo che le ore serali e notturne sono quelle in cui è più probabile che si ecceda nei cibi meno salutari. Inoltre, altre ricerche mostrano che il controllo degli impulsi e la gratificazione ritardata si abbassano con la privazione del sonno, forse rendendo chi dorme di meno più vulnerabile a un'alimentazione di tipo edonistico rispetto al consumo di cibi salutari per saziare la fame. Stressati e assonnati, ma queste ore di veglia in più potrebbero aiutarci a fare più attività fisica. Come per il cibo, sarebbe ragionevole pensare che stare svegli più a lungo comporti una maggiore attività, con un conseguente maggiore dispendio energetico. Ma non è necessariamente così, secondo i ricercatori. Uno studio ha scoperto che dopo due notti passate dormendo appena 4 ore, i soggetti avevano un'attività significativamente inferiore rispetto a chi aveva riposato 8 ore. In effetti, i risultati degli studi sui livelli di esercizio fisico dopo la privazione del sonno sono ambigui, ma i soggetti in genere riferiscono di sentirsi più letargici e meno disposti a eseguire l'esercizio di intensità da moderata ad alta proposto negli esperimenti. Quindi, pur passando a letto da 2 a 4 ore in più durante le 16-17 ore di veglia, una persona ben riposata ha maggiori probabilità di attenersi alle raccomandazioni sull'attività fisica e di migliorare il proprio metabolismo. 26 ottobre 2012. La propaganda politica al tempo di Internet. Le ultime campagne elettorali negli Stati Uniti hanno messo in luce la notevole esposizione della rete ai condizionamenti della propaganda politica, che sta utilizzando strumenti sempre più sofisticati per far arrivare agli utenti di Google, di Facebook e di Twitter informazioni tendenziose se non addirittura false sugli avversari politici. Chi, sentendo nominare le elezioni politiche, pensa immediatamente ai comizi di piazza o ai confronti televisivi tra i partiti, prima o poi dovrà ricredersi. Il futuro della propaganda elettorale è sul web, e in particolare sui social network. Ecco perché c'è chi si è già impegnato ad analizzare meccanismi e storture della comunicazione politica che corre sui social network e tramite i motori, come hanno fatto Panagiotis, Metaxas ed Eni Mustafaraj del Dipartimento di Computer Science del Wellesley College nel Maryland, che firmano in proposito un articolo sull'ultimo numero di Science. Negli Stati Uniti, argomentano i due studiosi, social media come Facebook, Twitter e YouTube sono utilizzati ormai da 2/3 della popolazione e i motori di ricerca come Google sono diventati di uso quotidiano. Ciò comporta due mutamenti epocali. Il primo è che gli utenti del web tendono a tenersi informati sull'attualità e a formarsi proprie opinioni tramite la rete, e con modalità sempre più rapide e interattive. Il secondo è che l'utilizzo di questi mezzi telematici può essere non solo monitorato, ma spesso anche manipolato da chi ha interesse a orientare informazioni e opinioni in una certa direzione invece che in un'altra. Si può per esempio alterare il numero di amici o di mi piace sul profilo Facebook di un candidato, nonché di follower su Twitter. Per migliorare popolarità e gradimento, e l'esperienza recente ha dimostrato come un gran numero di nomi e profili siano in realtà inesistenti. In termini più astratti, questi processi possono essere modellizzati con la teoria dei grafi, in cui tutti i soggetti con cui siamo in contatto, persone, istituzioni o idee, rappresentano i nodi e le loro reciproche connessioni rappresentano gli archi. In questo scenario, ciascuno di noi si costruisce una rete fiduciaria, trust network, che ci aiuta a formare le nostre opinioni. Chi fa propaganda in modo più o meno corretto non deve far altro che cercare di alterare uno dei nodi per modificare la rete fiduciaria del maggior numero possibile di utenti, orientandone così le opinioni. La propaganda politica al tempo di Internet. L'ex presidente George W. Bush è stato vittima di un famoso caso di bomba Google, Joseph Sohm fratto Visions of America fratto Corbis, un altro modo per mettere in pratica questi propositi in modo fraudolento è lo spam. Uno dei più efficaci è la cosiddetta bomba Google, uno strumento che forza il motore di ricerca ad associare a una parola chiave pagine altrimenti non correlate. Famoso è rimasto il caso della bomba che portava alla pagina personale dell'ex presidente George W. Bush quando si faceva una ricerca con la stringa di testo miserabile fallimento. Analoga sorte, per fugare ogni dubbio sulla partigianeria degli hacker, è toccata a Michelle Moore, Hillary Clinton e Jimmy Carter. Bombe Google più elaborate, in grado per esempio di far visualizzare per prime le immagini ridicole degli avversari politici, sono entrate in azione durante le elezioni americane nel 2006, nel 2008 e nel 2010. Insieme ad analoghe bombe Twitter. Queste ultime hanno raggiunto oggi un notevole grado di sofisticazione, fino a produrre falsi follower che rispondono per esempio ai tweet dei giornalisti politici cercando di influenzarne le opinioni. La lista dei metodi per influenzare i voti degli elettori sotto elezioni potrebbe continuare. Quello che manca, e che difficilmente sarà realizzato, è uno strumento in grado di evitare o almeno limitare le frodi. L'unico antidoto contro le campagne diffamatorie, concludono gli autori, è che il pubblico diventi abbastanza consapevole delle trappole della comunicazione via web da essere spinto a scavare sotto l'apparenza delle notizie più eclatanti per trovare l'informazione più libera da condizionamenti. Elettrici.